Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati a Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con SMS e WhatsApp al numero 333-9200-170. Ci siamo, mancano poche ore all'anticipo della 29esima giornata di Serie B tra Parma e Brescia, che si giocherà questa sera allo Stadio Tardini alle ore 20:30. E la notizia però dell'ultima ora è che sono usciti i convocati di mister Pecchia. Sono 23 i calciatori che sono stati chiamati in causa per la partita di questa sera contro il Brescia. Andiamo a scoprirli insieme. Tre portieri: Cicci, Zola, Corvi e Turk. Difensori: Balog, Koulibaly, Del Prato, Di Chiara, Osorio, Valenti e Zagaritis. Quindi confermato rientro tra i convocati di Lautaro Valenti, che già sabato scorso a Terni si è seduto in panchina dopo lungo stop a causa della rottura del legamento. Poi a centrocampo Bernabé, confermato rientro del centrocampista spagnolo, Cipriani, Stevez, Hernani e Somme. E in avanti Begic, Benedicak, Bonny, Charpentier, che era rimasto fuori in occasione dell'ultima partita dei Liberati, Čolak, Mann, Mihaila e Partipilo. Rapida sguardo ai convocati: non c'è Ansaldi, che quindi non ha recuperato appieno dall'infortunio, che ormai lo sta tenendo fuori dai campi di gioco da oltre due mesi, e mancano anche a centrocampo Camara e Aino. Però si registra il rientro di Bernabé. Facciamo ovviamente gli auguri a tutte le donne, non solo alle tifose del Parma, e vi ricordiamo gli appuntamenti di quest'oggi, gli lunghi appuntamenti sulle nostre frequenze. Si parte ora con Palla in Tribuna, poi dalle 20:15 la radiocronaca in esclusiva della partita tra Parma e Brescia con Marco Balestrazzi, e poi dalle 22:30 una nuova puntata di Calcio e Calcio diretta live con tutti i commenti del dopogara e le interviste dallo Stadio Tardini ai protagonisti del match. In studio ci sarà Alberto Dallatana, che avrà come ospite Gianni Barone. Sì, è davvero un ricco appuntamento, una partita che per il Parma può significare tanto, non solo alla luce del big match che poi ci sarà domani alle 16:15 tra Cremonese e Como, ma è un Parma che a 10 giornate da fine ha l'occasione di accelerare, senza sottovalutare il Brescia, che è imbattuto da 4 giornate, viene dal poker rifilato la settimana scorsa al Palermo e al momento si trova settimo in classifica, in piena zona playoff. Un Brescia che ha avuto una parabola ascendente davvero notevole negli ultimi 9 mesi, dalla retrocessione dopo il playout perso con il Cosenza, dove non mancarono anche polemiche, scontri, al ripescaggio a fine estate in seguito al fallimento della Regina, un inizio di stagione così così con Gastaldello in panchina, e poi da quando è arrivato Maran un bilancio decisamente migliore. Brescia che sotto la gestione Maran ha perso solo 3 partite, la prima proprio contro il Parma il giorno di Santo Stefano, e il Brescia che ad oggi risulta la seconda miglior difesa del campionato. Andiamo a leggere qualche messaggio prima di andare ad ascoltare le parole che ha detto ieri Pecchia in conferenza stampa alla vigilia. Buon pomeriggio. Stasera e sabato prossimo dobbiamo solo vincere, andare con 6 punti in più e 2 partite in meno prima della sosta. Non dico che sarà determinante per la Serie A, ma può mettere una seria ipoteca. Sempre forza Parma, ci scrive Matteo da Roma. Sì, è importante. Abbiamo analizzato anche nei giorni scorsi il calendario da qua alla sosta, perché è vero che poi contano i punti, i campionati si decidono in primavera, ma il Parma, arrivandoci con altri 6 punti tra Brescia e Feralpisalo, insomma, non diciamo oltre, ma come minimo manterrebbe il vantaggio invariato sulle più immediate inseguitrici. Ma di sicuro è anche un avviso alle naviganti, un Parma che ha sempre guidato la classifica sin dalla prima giornata, adesso deve accelerare l'ultimo sforzo per cercare di avere quello sprint per arrivare poi il prima possibile in Serie A. Dice: ho visto la formazione della Gazzetta, questo è un radioascoltatore che ci scrive, ho letto la formazione della Gazzetta, ho visto Somme nel tridente di centrocampo, se vogliamo farci del male, Bernabé se cammina oppure Hernani, dispiace, ma Somme va bene se entra qualche minuto. Eh sì, centrocampo abbiamo detto, mancheranno Camara e Noè, questa è la notizia proprio dell'ultima ora, non sono stati inseriti nell'elenco dei convocati, mancherà anche lo squalificato Cercati, al centro della difesa si va verso la coppia Balogosorio, vedremo qual è la soluzione e soprattutto se Pecchia riproporrà il 4-3-3 che si è visto a Terni e ha sicuramente dato più equilibrio alla squadra. Vedremo se ci sarà più un 4-2-3-1. Somme sicuramente una presenza più fisica, centrocampo del Brescia molto folto. Rino scrive: Marco, parlaci dell'arbitro. Eh beh, l'arbitro di oggi sarà Livio Marinelli di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Massara e Arace, quarto ufficiale Costanza, poi al VAR Meraviglia e Muto, sperando che il VAR stasera non sia decisivo come in altre circostanze. Daniele D'Amedesano, stasera, anche se Bernabé è convocato, partirei con centrocampo a tre sulla falsa riga di Terni. Sì, Bernabé non conosciamo le sue condizioni. Ricordiamo che Bernabé aveva accusato tra le partite di Como e Cosenza un affaticamento muscolare che ha smaltito nel giro di 10 giorni. Ha saltato la partita col Cosenza, non è stato convocato neanche per l'ultima partita di Terni, è rientrato, lo aveva già detto ieri Pecchia, dicendo è a disposizione, quindi non conosciamo realmente l'autonomia di Bernabé. Poi sappiamo che questa sera si gioca di sera, potrebbe anche esserci un campo non pesante, ma potrebbe anche piovere. Centrocampo del Brescia è molto fisico, una soluzione con Bernabé part-time potrebbe anche non essere male, però non conosciamo realmente le condizioni in questo momento di Adrian Bernabé, che però è nei convocati, quindi sicuramente stasera sarà della partita o dall'inizio a gara in corso. Ma per sapere cosa ha detto Pecchia alla vigilia, allora lo andiamo ad ascoltare.
A proposito di corsi e tutto quanto, è stato professore per un giorno con tanti ex campioni, qualcuno ha giocato anche con lui, con lei, mi riferisco a Del Piero. Che due giorni è stata? Cosa ha trasferito a questi futuri allenatori?
Ma io spero solo che in questi due giorni dove ci siamo parlati, hanno visto, io spero che ci sia stato in loro, sia stata stimolata un po' la curiosità su un argomento, e che secondo me già questo può essere per loro una grande conquista. Stimolare la curiosità credo che per chi inizia a fare questo mestiere è una motivazione importante. Quando uno è curioso può crescere, può migliorare, può costruire la propria carriera. Quindi mi auguro che in questi due giorni loro possano aver avuto questo stimolo.
L'ultima da parte mia, siamo a meno 10, diciamo così, dal termine. Partita di Brescia vale comunque 3 punti, o c'è qualche, diciamo così, può contenere un ulteriore messaggio, se sì quale?
Non lo so, è una partita che vale 3 punti come valgono le altre, e tutto il resto, tutto quello che si parla dietro, noi ci deve scivolare addosso, e la squadra voglio solo concentrata e applicata con la voglia di giocare una partita che vale 3 punti. Voglia di giocare, di divertirsi, li lascio, di liberare le loro emozioni, ma vivere solo in questo senso. È una partita e domani valuteremo, parleremo dopo nel post gara, sarà una partita in meno. E ovviamente il nostro obiettivo è quello di giocare per vincere.
Francesca De Vincenzi, Parma Press 24.
Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Vale 3 punti, lo hai appena detto. 3 punti però potrebbero dire che il Parma a 9 giornate dalla fine ha fatto più punti di tutto lo scorso campionato. Anche questo vale poco per te? Batteresti, diciamo, te stesso comunque?
Ma vale, vale quello che vale, volersi migliorare, chiaramente anche questo sì, se proprio vogliamo dire qualcosa. Abbiamo eguagliato, credo, le vittorie dello scorso anno, quindi c'è ancora tanto da fare.
C'è ancora tanto da fare. Ti chiedo cosa vi ha insegnato invece la partita di Terni, cioè cosa ha lasciato al gruppo? Secondo me è stata bella per tanti aspetti. Chiedo a voi cosa ha lasciato, cosa vi ha dato, che consapevolezza in più vi siete portati a casa, diciamo così.
Ma tutte le partite ci devono dare qualcosa. Ecco perché io dico, l'anno scorso qualcuno, insomma, quando dicevo mancavano 7-8 partite, dice siamo in costruzione, perché ogni partita deve darci qualcosa per poter costruire la partita successiva. E la partita di Terni cosa ci ha dato? Che quando intanto l'impatto, la forza, la voglia di andare a fare gol, e ancora una volta creando ancora tante situazioni, che quando andiamo forte riusciamo a creare queste cose. Poi c'è il ritorno degli avversari, Ecco, questo è il ritorno degli avversari, bisogna saperlo vivere, saperlo gestire, saperlo affrontare, senza riuscendo a mantenersi dentro la gara, perché a Terni sul 2-1, prima che insomma arrivasse il 3-1, c'è stato il ritorno della Ternana legittimamente, perché ci sono gli avversari, ma la squadra deve continuare a rimanere in gara.
Hai detto ci sono, l'organico è fatto da tanti, non parliamo solo di Balog e Osorio. Ti chiedo allora come sta Valenti, cioè nel senso come procede il suo rientro, visto che ha avuto un infortunio comunque molto lungo, così potremmo pensare di immaginare di vederlo in campo?
No, per Lautaro è solo una questione di giocare le partite. E poi tutto il resto è vederlo in campo in una partita. E il suo percorso è abbastanza positivo, è già da diverso tempo, da diverse settimane. È la parte più complicata, perché è da diverso tempo che con il gruppo sta bene, e mi rendo conto che per il ragazzo è complicato stare fuori, però se continua così e mai dovesse mai averne bisogno, credo che può darci una mano assolutamente. Abbiamo ancora due partite, c'è ancora una sosta, nella sosta organizzeremo anche qualche tipo di lavoro un po' più specifico. Io sono fiducioso su Lautaro.
Mister, io ritorno sul discorso Brescia, visto che tu conosci.
Ovviamente.
Sì, anche perché noi stiamo parlando di quello che avverrà domani. Sì, ti dicevo, visto che tu hai detto che conosci bene Maran e che ultimamente in effetti ha cambiato la squadra, rispetto all'andata ha cambiato ben 5 undicesimi guardando l'ultima formazione. Questo vuol dire che quando ha contratto il Parma non aveva ancora degli uomini validi secondo lui, oppure è stata una questione secondo te di cambio anche per vedere di risolvere il problema tattico che molte volte gli si è presentato in passato?
Ma intanto in quella situazione, ricordo benissimo, c'erano due squalificati che in questo momento stanno giocando, insomma il capitano, c'era Bisoli, era squalificato, e Dickman in quella partita, e quindi era costretto nei cambi. Poi nella gestione della rosa c'è stato il mercato, c'è stata un'evoluzione del gruppo, questo non lo so sinceramente, una cosa è certa che la squadra continua ad avere una certa un certo rendimento e anche una forza fisica sia nella parte difensiva che nello sviluppo del gioco. Quindi è una squadra.
Palla in tribuna.
E queste erano le parole di Fabio Pecchia. Nel frattempo sono usciti anche i convocati di Rolando Maran, sono 23 giocatori convocati per la partita di questa sera al Tardini, portieri Cortese e Avella, ricordiamo che sono fuori sia Lezzerini che Andrenacci, in difesa Ward, Fares, Mangraviti, Cistana, Cartano, Yalov, Dickman, Adorni, Parmigiano, Adorni e Papetti, a centrocampo Paghera, Vandeloi, Bjarnason, Galazzi, Bisoli, Bertagnoli e Besaggio, e in avanti Bianchi, Moncini, Holzer, Borrelli, pericolo numero uno, e Ferro. E per sapere come giocherà questa sera il Brescia abbiamo in collegamento la giornalista del Giornale di Brescia, Erika Bariselli. Buon pomeriggio, Erika.
Ciao, buon pomeriggio a voi, bentrovati.
Allora Erika, nessuna sorpresa tra i convocati di Maran, restano indisponibili praticamente solo i due portieri. Che Brescia ci aspettiamo questa sera al Tardini?
Sicuramente un Brescia con la testa sgombra, che non significa affatto leggero o svagato, anzi un Brescia che con la vittoria contro il Palermo si è sostanzialmente tolto un peso, è un Brescia che di fatto con quella vittoria ha messo un punto fermo su quello che in verità da queste parti viene considerato come il primo vero e unico obiettivo stagionale, vale a dire quello della salvezza, non per giocare al ribasso, non per giocare al nascondino, però vi posso assicurare che gli strascichi dopo la terrificante scorsa stagione, con un'estate altrettanto piena di punti di domande, di perplessità, con un campionato partito ad handicap per il Brescia che è stato riammesso, bisognava andarci con i piedi di, di piombo, ed era giusto così perché la squadra ha più volte dato segno, soprattutto nella prima parte di stagione, di risentire ancora di qualche vecchio fantasma. Sicuramente l'avvento di Rolando Maran ha contribuito a cambiare l'aspettativa, un Rolando Maran che ha innanzitutto normalizzato l'ambiente, ha messo d'accordo un po' tutti, ha creato un clima di serenità nella bolla del centro sportivo, ha convinto i giocatori attraverso una grande autonomia di pensiero, un'autonomia che molto probabilmente i suoi predecessori fino a qui non avevano avuto, non erano riusciti a esercitare fino in fondo, e il resto è cronaca, ed è la cronaca che porta il Brescia questa sera ad affrontare il Parma con l'animo di chi a questo punto il suo dovere l'ha fatto, anche se naturalmente mancano ancora i punti per l'aritmetica salvezza, e che adesso gioca un po' a quello che viene, il famoso vediamo se riusciamo a divertirci.
Allora Reca, ti chiedo innanzitutto le condizioni di Cistana, che è nell'elenco dei convocati, ma ieri Maran ha glissato sul suo possibile impiego dal primo minuto, e poi l'annosa questione: il Parma ultimamente è spesso andato in difficoltà di fronte a centrocampi più folti, quindi ti chiedo se questa sera ti aspetti un atteggiamento un po' più offensivo con l'utilizzo di Bianchi, comunque sta facendo un grande lavoro anche in fase di ripiegamento, o magari un Bjarnason che possa poi fare ancora meglio le due fasi.
Allora guarda, per quanto riguarda Cistana sta bene, ma evidentemente non può ancora essere al 100% perché è un giocatore che ha saltato 9 partite. È vero che fino a 3-4 partite fa invocavamo tutti il rientro di Andrea Cistana, che paradossalmente è più importante, più funzionale, più strategico ed essenziale per questa squadra a livello di fase 2, a livello di possibilità di creare un gioco maggiore, non avendo il Brescia, che ha una rosa molto poco funzionale da questo punto di vista, un play classico, per cui Cistana è quel tipo di giocatore che ti consente di affidarti alla costruzione dal basso e di avere un pochino più di opzioni. Ma è altrettanto vero che la squadra, che aveva questa davvero dipendenza nei confronti di Cistana, a lungo andare, attraverso un grande lavoro, è riuscita a conquistarsi, a costruirsi un'identità alternativa, al punto tale poi che gli attuali due difensori centrali, che sono Adorni e Papetti, che sono stati due tra i giocatori più bersagliati dalla critica e soprattutto dalla tifoseria, sia nella scorsa stagione che all'inizio di questa, sono riusciti a diventare una vera coppia di fatto e a dare una grande solidità a livello difensivo, tant'è vero che il Brescia, durante l'assenza di Cistana, è riuscita a diventare la seconda miglior difesa del campionato, e il Brescia è riuscito anche a crearsi delle vie alternative a livello di costruzione di gioco, inserendo un po' più degli ingranaggi Paghera e cercando di sfruttare anche maggiormente le fasce. Un bel quesito quello che mi poni, chiudo però il discorso di Cistana perché sono andata un pochino oltre. Io non credo che questa sera giocherà, anche perché appunto non è ancora al 100%, e credo che l'inserimento di Cistana sarà un po' più graduale, anche perché alla luce di quello che vi ho appena detto, Adorni e Papetti sono diventati due giocatori molto affidabili, sarebbe come tagliare la faccia a uno dei due in maniera insomma immeritata. Diciamo che Cistana a questo punto deve a sua volta meritarsi il posto, e anche questa chiave del tenere tutti un po' coinvolti e sempre sulle spine, azzerando tutte le gerarchie, è una delle chiavi fin qui del piccolo grande successo di Rolando Maran. Poi venendo alle cose tattiche di questa sera, ti posso assicurare, ma non per lavarmene le mani, che anche io sono molto molto curiosa, perché durante la settimana noi cerchiamo sempre di tenere visionati gli allenamenti del Brescia, che si allena a porte chiuse, però insomma dalla strada, volendo, qualche cosa si riesce a vedere, ma è un Rolando Maran che non dà punti di riferimento, che anche per tutta questa settimana ha costantemente alternato Bjarnason e Bianchi. Se dovessi puntare, non lo so, un euro, lo metterei più su Bjarnason, ma proprio per quello che tu hai detto relativamente alle difficoltà del Parma contro un certo tipo di centrocampi, però sono pronta a lasciarmi davvero stupire e sorprendere, ma anche perché i due trequartisti, anche se hanno delle caratteristiche un po' più offensive, come possono essere appunto Bianchi e Galazzi, sono giocatori comunque a prescindere chiamati a un certo tipo di lavoro, e per contro c'è anche un Bjarnason che ha 35 anni e il cui utilizzo va anche molto dosato, anche perché era stato un giocatore preso più che altro per dare spessore da un punto di vista della leadership all'interno dello spogliatoio, per essere utile in qualche spezzone, e invece di fatto è tra i titolarissimi di questa squadra.
Allora Erika, ci scrive un nostro radioascoltatore che scrive: Papetti lo vedrei bene nel Parma, anche in A, ha la velocità che manca ai nostri. Allora ti chiedo se secondo te Papetti è pronto per un eventuale salto in Serie A o in una big come il Parma?
Ma guarda, ti dico che Papetti paradossalmente aveva esordito in Serie A, giovanissimo, perché era ancora minorenne, ricordiamo anche che è un 2002, questo giocatore aveva esordito, pensate, in un Sassuolo Brescia che fu l'ultima partita prima che il calcio giocasse, prima della sospensione per il lockdown, quindi nel marzo del 2020, quando poi il campionato riprese in quella che fu una sciagurata stagione di Serie A per il Brescia. Papetti era comunque titolare e lasciava diciamo intendere che sarebbe diventato un profilo molto interessante. Poi va detto che non è stato gestito molto bene, è stato protagonista di una gestione schizofrenica da titolare appunto in Serie A, quindi con grandi aspettative per un ragazzo che era ancora molto giovane e non ancora formato, peraltro anche in un periodo appunto particolare di calcio poi a porte chiuse eccetera eccetera, poi ha giocatore relegato all'improvviso in tribuna in Serie B, poi ripescato per fare il titolare 4 partite, poi panchina eccetera eccetera. Adesso invece attraverso la fiducia sta tornando a far vedere quelle che sono qualità secondo me molto molto interessanti. Io credo che Papetti abbia bisogno, avrebbe quantomeno bisogno di un campionato intero da titolare in una B di alto livello, in una B a vincere, e credo che poi abbia tutte le carte in regola per poter diventare un prospetto di Serie A. Non so a che livello, però secondo me è un giocatore sul quale ancora lavorare, perché credo che abbia ancora margini. Peraltro credo sia un giocatore che si trovi più a proprio agio in una difesa 3 come braccetto destro, però può arrivare.
Questa è insomma un bel ritratto di Papetti. E ti chiedo, Erika, quali sono gli elementi da tenere maggiormente d'occhio tra le fila del Brescia, che lo ricordiamo questa sera sarà seguito da 1413 tifosi, questo è il numero dei biglietti venduti nel settore ospiti. Quindi Gennaro Borrelli lo mettiamo fuori da ogni categoria, giocatore che ha fatto 7 gol nelle 13 partite giocate sotto la gestione Maran. Ma oltre a Borrelli, chi deve tenere d'occhio il Parma questa sera?
Bah sì, Borrelli naturalmente in questo momento è il fiore all'occhiello del Brescia, peraltro giocatore in prestito con diritto di riscatto dal Frosinone per 3.200 euro, e Massimo Cellino ha già dichiarato urbi e torbi che non appena sarà possibile effettuerà il riscatto che aveva già peraltro cercato di effettuare a gennaio. Insomma, attaccante di 24 anni, alla sua prima stagione importante, che ha già fatto 8 gol e che ha ancora dei margini veramente incredibili, perché poi sapete che gli attaccanti maturano sempre anche intorno ai 26-27 anni in maniera compiuta e totale. A livello poi, guarda, di singoli in sé io faccio fatica a darti un nome e mi rifugio in quella che all'apparenza può anche sembrare una banalità, però io ti parlo di insieme, di squadra. C'è poi vabbè il Nicolas Galazzi, che magari è un giocatore che non ha ancora trovato una vera continuità, ma che si è inserata, ha veramente anche lui dei colpi da giocatore totale, però è ancora un ragazzo anche lui in fase di crescita e di consolidamento, no? Quindi è capace di tirarti fuori la partita delle grandi giocate come la partita flop. C'è il solito Bisoli, che è l'anima assoluta di questa squadra. C'è anche Paghera, che sta attraversando un ottimo momento. però più dei singoli io ti parlo veramente di insieme, e credo che non abbia altra maniera, in particolare questa sera il Brescia, per opporsi a una squadra come il Parma, che è un condensato secondo me eccezionale di qualità, ma anche di fisicità, e credo che questo sarà un aspetto molto importante questa sera. Credo che più di tutto il Brescia debba temere, al di là, ribadisco, dell'assoluta e totale qualità anche dei singoli nel caso del Parma, la fisicità, perché un Brescia non è una squadra di pezzatura e di struttura, quindi da questo punto di vista credo che possa pagare qualcosa. Però insomma, io mi aspetto davvero una bella partita questa sera, una partita molto aperta tra due squadre che se la giocheranno, e questo di questo resto convinta, anche se poi il Brescia, per dirti, dovesse perdere 2-0, però sono convinta che assisteremo a una bella partita di calcio.
E sperando che sia davvero così, ringraziamo, auguriamo buon lavoro a Erika Bariselli del Giornale di Brescia. Grazie Erika per essere stata con noi.
Grazie a voi, un saluto, ci ritroviamo questa sera allo stadio.
Ci vediamo questa sera allo stadio. Andiamo a leggere qualche messaggio prima di andare in pubblicità. Allora, Klaus ci scrive: Koulibaly veramente in calo, sembra un suo lontano parente, amnesie difensive come all'inizio quando fece le prime apparizioni in giallo-blu. Dopo il rinnovo di Osorio rinnoverà anche Valenti solo per farli giocare l'anno prossimo, il 31 ottobre, per Halloween. Insomma, Klaus, ironico. Poi propongo lo scambio Ciolak-Borelli più scatola di cioccolatini. Questo è uno scambio che proponiamo, vediamo se ci ascolta. A proposito di, insomma, cioccolatini, festa della donna, ci scrive questo radioascoltatore: buongiorno, sono rimasto un po' deluso dalla società, vista la coincidenza della partita con la festa della donna. Avrebbero potuto mettere i biglietti gratuiti alle nostre tifose, e invece quindi. E poi ci propone la formazione Francesco, Cicizola, Del Prato, Osorio, Balog, Di Chiara, Hernani, Cipriani e Stevez, Mambo, Nimi, Aila. Poi dipende dalle condizioni di Bernabé, ma penso che non lo rischi dall'inizio. Forza Parma, quindi Miaila e non Benedicciak. È possibile far giocare Marco da Glasgow? È possibile far giocare Valenti al posto di Osorio, Balog, magari sul centro-sinistra? Anche in questo caso pesa la lunga inattività di Valenti, che però, come ha detto Pecchi in conferenza, ha bisogno di giocare per riprendere il ritmo. E con il non titolare a sinistra, no, ti rispondo, non rientra nell'elenco dei convocati, perché non corre in porta al posto di Cicizola. No, il titolare è Cicizola, mi sa che chiedo troppo, e in effetti sono richieste che Pecchia probabilmente non esaudirà questa sera. Davidoni: io temo tantissimo la partita di stasera, spero di sbagliarmi, ma un attimo scivolare, spero solo nell'euforia dei bresciani. E con questo messaggio noi andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in Via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la seconda parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Ci stiamo avvicinando sempre di più all'anticipo della 29esima giornata di Serie B, in programma questa sera al Tardini tra Parma e Brescia. E per parlare di Parma-Brescia, non solo del presente ma anche del passato, abbiamo in collegamento Roberto Magnani. Buon pomeriggio, Roberto.
Ciao Marco, Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Ciao Roberto, allora, oggi fai l'allenatore degli esordienti 2011 all'Anghiranese, ma per chi non ti conoscesse, tu sei stato un esterno eccezionale, hai militato in tante squadre, cresciuto nel Parma, poi tra le altre cito Ancona, Modena, Messina, Brescello, Treviso, Crociati e Noceto, e hai debuttato la tua prima e unica presenza in Serie A il 4 dicembre del 1994 proprio in un Parma-Brescia finito 4-0, inserito da Scala. Tra l'altro quel Parma era anche ai tempi in testa alla classifica, poi hai vestito anche la maglia della nazionale Under 18 con cui sei arrivato secondo agli europei di categoria nel 1995 in Grecia, insomma nella tua primavera c'era un certo Gigi Buffon con cui avevi legato tanto, giusto per fare alcuni nomi, che bei tempi erano quelli. Allora Roberto, sono passati 30 anni e sembra ieri, perché ero presente anch'io allo stadio quel giorno. Raccontaci un po' quella emozione dell'esordio in Serie A in un Parma che viaggiava a mille, era al comando della classifica, e Nevio Scala decise di lanciare in campo un prospetto, uno dei prospetti più interessanti delle giovanili gialloblu.
Allora sì, Marco, tu sei informatissimo. Sono passati proprio 30 anni, nel senso che a dicembre saranno 30 anni, quindi manca veramente poco. Allora, sinceramente sono più emozionato adesso di quando a 17 anni ho debuttato.
E quindi la classe 77, Roberto Magnani.
77, sì. Praticamente, niente, ti racconto questo aneddoto perché mi rimaneva impresso. Era già qualche mese che l'ho convocato con la prima squadra di Scala e al sabato si usava andare in ritiro a Villa Ducale. Ancora gli allenamenti erano in cittadella, quindi insomma era il Parma, quello dei parmigiani, diciamo così. E tutti i sabati sera Scala, cioè a domenica mattina Scala passava nelle camere di tutti noi giocatori e ci diceva sempre se giocavi, se non giocavi. A me era già 3-4 volte che veniva lì e mi diceva: Magnani, come stai? Poi io gli dicevo: mister, sto benissimo. E lui mi diceva: perfetto, oggi vai in tribuna e fai il tifo per il Parma. Lì però alla mattina dopo l'allenamento lì in Villa Ducale Magnani, oggi vieni in panchina. E beh, sinceramente hanno iniziato le gambe, ma neanche tanto, perché avevo quell'incoscienza del 17enne che ancora non me ne rendevo conto. Insomma, per fartela breve, a fine primo tempo mi si avvicina lì dalla panchina, mi fa: Magnani, scaldati perché entri subito, perché Branca si è fatto male. Da lì poi mi sono scaldato, sono entrato in campo, ho fatto 45 minuti, il primo tempo era finito 1-0 e poi abbiamo finito la partita 4-0 per noi. Ho fatto un assist per Dino Baggio, che tra l'altro, tornassi indietro magari tirerei in porta. Ma questi sono dettagli.
Non lo diciamo a Dino,
Non lo diciamo a Dino assolutamente. Ma l'altro aneddoto ti dico, Marco, che mi rimane impresso, che non me lo scorderò mai. E tra l'altro ho anche una foto bellissima, quando sto per entrare in campo, a centrocampo, si avvicina Zola, che mi abbraccia e mi dice: guarda, fa, anche se io non ti guardo o pensi che non ti stia guardando, non mi chiamare la palla perché io ti vedo lo stesso. Lì per lì è stata una frase che mi è entrata e mi è uscita subito, a distanza di anni, poi quando ho giocato anch'io ho capito cosa voleva dire e l'immensità di questo giocatore, ma soprattutto l'umiltà e per come mi ha trattato a me, che ero praticamente nessuno e lui era già un campione affermatissimo. Quindi è un ricordo bellissimo sia di lui che del Parma in generale. Secondo me quegli anni lì sono stati gli anni più belli del Parma.
Ecco Roberto, chi era il giocatore più forte di quella squadra? Hai citato Zola, allenandoti proprio tutti i giorni con loro, insomma potendo conoscerli quotidianamente, vedendoli proprio dal vivo sul campo, chi era il più forte?
Allora, secondo me Zola, Branca in assoluto. Branca. E poi, vabbè, lo stesso Minotti, il capitano, e Apolloni erano sicuramente giocatori che mi sono rimasti impresso. Però Zola mi viene da dire che facesse un altro mestiere, ecco.
E infatti ci scrive proprio il nostro amico Luca: ciao amico mio, salutami Roberto Magnani, andavo sempre a vedere allenamenti in cittadella, sono l'amico di Minotti e Apolloni, sono due giocatori che hai citato. Roberto, qualche rimpianto per la carriera oppure insomma sei soddisfatto? Ricordiamo, avanti tante presenze, Serie B, Serie C, insomma ti sei tolto le tue soddisfazioni, c'è qualche rimpianto rammarico?
Sinceramente sì, nel senso che a 17 anni ero veramente tra i giocatori più forti, tant'è che ero il vice capitano della nazionale dove c'era Totti, tante altre cose, ma poi quando sono andato nel mondo dei grandi non ero maturo per starci, ecco, ci ho messo un po' di tempo, ho perso 4-5 anni, poi lo sono stato 26 anni, ma dopo avevo perso il treno che contava, ecco, per colpa solo ed esclusivamente mia. Però sono soddisfatto e felice di quello che ho fatto, comunque ho fatto 16 anni di professionismo e qualche soddisfazione me la sono tolta. È chiaro che quel senno del poi, per le qualità che avevo, potevo fare molto di più, ma ripeto, la colpa è solo esclusivamente mia. Spesso sento anche nei giovani di oggi o altri giocatori che tendono a colpevolizzare l'allenatore, a trovare degli alibi. In realtà noi abbiamo delle occasioni calcistiche, ma nella vita in generale bisogna farsi trovare pronti. Ecco, io non lo ero.
Chi assomiglia di più a Roberto Magnani nel Parma di oggi?
Allora, io lo seguo sempre il Parma, tra l'altro sono tifoso del Parma perché, vabbè, la mia città e la mia squadra è un ricordo bellissimo, ma credo anche che un calciatore che giochi a Parma non può innamorarsi di questa città e di questa squadra, quindi è abbastanza facile. Allora, io facevo il vecchio tornante, quindi che adesso non esistono più, ci sono le mezzale, ci sono le punte esterne e quant'altro. A me Miaila non mi dispiace, anzi, è uno di quei giocatori che ancora tende a saltare l'uomo, che va super in America, cose che secondo me nel calcio di oggi si vedono sempre meno ed è un peccato perché sono quei giocatori che ti fanno divertire allo stadio, ecco.
Parma-Brescia del 94 finì questa 4-0, ora c'è un'altra partita importante del Parma che è lanciato verso la promozione in Serie A, però questa Serie B non bisogna davvero sottovalutare nessuno. Questa partita di stasera, come, cosa ti aspetti dalla partita di stasera?
Allora, io mi aspetto che un Parma aggressivo, arrembante, nel senso che ha avuto qualche passo falso ultimamente, ma credo dovuti anche al fatto che la Serie B, come dici te, è un campionato veramente difficile dove ogni partita ha una storia a sé, quindi mi aspetto sicuramente un Parma che parta forte perché è una partita importante per restare lassù, cioè l'organico del Parma è veramente dei più forti, ma non è mai facile vincere in nessuna categoria, quindi credo che debbano oggi partire col piglio giusto e portare a casa questa partita perché è fondamentale nell'arco del campionato. Non possiamo sbagliare per mantenere la distanza comunque della Cremonese, la Nezza, del Como, squadre che sono lì, ma secondo me Pecchia sta facendo un ottimo lavoro, ecco.
E ti chiedo poi questo, dalla poi Serie B, Serie A, pensi che poi gran parte l'organico possa essere confermato? Questi sono tanti giovani che il Parma ha coccolato, su cui ha investito e che sono cresciuti, anche grazie alla sapiente guida di Fabio Pecchia, sono giocatori che nel giro di 2 o 3 anni sono maturati e sembrano letteralmente trasformati.
Sì, allora io credo che l'organico del Parma, bruciando le dita, facendo gli scongiuri del caso, non ci sia tantissimo da cambiare, ma poi come dici te sono tanti giovani che sono cresciuti, ma io sarei anche curioso come società di testarli poi in questa Serie A, perché tra l'altro abbiamo visto anche quest'anno quando ci siamo confrontati con squadre di Serie A che tutta questa differenza non c'era. Secondo me con 3-4 innesti giusti la rosa del Parma potrebbe fare un ottimo campionato in Serie A.
Eh sì, vediamo se sarà davvero così. Nel frattempo saluto e ringrazio per essere stato con noi Roberto Magnani, grazie per questo Amarcord, siamo tornati indietro di 30 anni.
Marco, grazie a te, mi ha fatto veramente veramente piacere, gentilissimo, e un saluto a tutti i radioascoltatori ancora.
Grazie, grazie a Roberto Magnani che ci ha ricordato il suo esordio in Serie A del 4 dicembre 1994, 30 anni fa, proprio in occasione di un Parma-Brescia che allora finì 4-0. Andiamo a leggere un paio di messaggi, poi andremo in pubblicità. La formazione Klaus dipenderà dalla forma fisica dei giocatori, con giocatori in forma 4-2-3-1, con giocatori stanchi il 4-3-3. Io preferisco il 4-3-3, molto più equilibrato, e questo 4-3-3 è piaciuto a tanti, a Terni, ha permesso alla squadra di soffrire meno, se non in quell'avvio di ripresa dove il Parma ha subito il 2-1, poi ha passato un quarto d'ora un po' così, poi col 3-1 la partita è stata archiviata in largo anticipo. Ci chiede Mick, ma stasera Tommaso Ghirardi sarà in tribuna con Cellino? Chiedo per un amico, dubitiamo fortemente che Ghirardi si aggiri dalle parti del Tardini. Ermanno da Corcagnano, ciao, vista l'indisponibilità di Cercati e la bravura di Pecchia nell'inventare sempre nuove coppie centrali e vista contestualmente la bravura coi piedi di Cicizzola e le sue ultime difficoltà invece tra i pali, se per stasera si provasse Cicizzola centrale con Osorio Balo che è un portiere in porta bravo con le mani, questo è Ermanno da Corcagnano. Cicizzola coi piedi è davvero forse uno dei migliori a Serie B. Non dimentichiamoci il lancio che ha praticamente propiziato con quell'assist in campo aperto il primo gol di Bonni a Terni, anche bravo nelle uscite sui pali, tra i pali magari è lasciato un po' a desiderare, però insomma Cicizzola crediamo stia facendo il suo. Bene, ora andiamo ancora in pubblicità, ci ritroviamo dopo con un altro ospite molto gradito.
Palla in tribuna.
Alle Terme di Salsomaggiore puoi prevenire i malanni e rinforzare le tue difese immunitarie. Oggi più che mai è importante prendersi cura della salute. Da noi puoi farlo in tutta sicurezza. Accessi solo su prenotazione, ambienti sani e monitorati, protocolli di cura affidabili e sicuri. Terme di Salsomaggiore, bagni e fanghi termali per la tua salute. Convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Per prenotazioni chiama il numero verde 800 861 385, www.termedisalsomaggiore.it.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
La radio siamo.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la terza e ultima parte di Palla in tribuna, qui in diretta su Radio Parma, e questa sera a commentare la partita in radiocronaca esclusiva su queste frequenze ci sarà Marco Balestrazzi che è in collegamento con noi. Buon pomeriggio Marco.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Marco, allora iniziamo subito dal capitolo formazione perché il nostro amico Stefano Brianti ci ha mandato la sua consueta formazione, te la leggo, poi la andiamo a commentare insieme. Sono usciti da poco i convocati di Fabio Pecchia, c'è Bernabé, come da previsioni, non ci sono a centrocampo né Camara né Aino, rientra Charpentier e ovviamente manca Cercati e c'è Balog al rientro dalla squalifica. Allora, Stefano schiera Cicizzola in porta, poi abbiamo Koulibaly, Del Prato, Osorio, Di Chiara in difesa, Cyprien confermato con Estevez a centrocampo, poi Mann, Bernabé e Benedicak alle spalle di Bonny. Quindi lui opta per l'impiego dal primo minuto di Bernabé. Allora, è impossibile azzeccare la formazione di Pecchia, però provando a fare un gioco, stasera che tipologia di formazione ti aspetti?
Ma mi aspetto una prosecuzione della formazione vista a Terni, anche se sappiamo che il Parma ultimamente in casa è stato sempre molto più sbilanciato in avanti. Però parto dal fatto che secondo me un giocatore che arriva da un problema muscolare come Bernabé, se lo porta e l'altra volta non l'ha convocato, magari lo fa partire in panchina perché è molto cauto Pecchia. Allora io mi aspettavo un tridente con, poi magari mi sbaglio, Mann a destra, Benedicak a sinistra e davanti Bonny, e in mezzo ancora quella cerniera dei tre, però ci può stare benissimo Mihail a giocare con quattro. Vedo un po' indietro Bernabé con le preferenze dell'allenatore, ma per quel semplice motivo, altrimenti sarebbe sempre titolarissimo, ecco. Quindi così vedo più una situazione del genere, e su me in mezzo giocano in difesa Balog e Osorio con Del Prato a destra, questo così Balog rientra dalla squalifica. Vado più non per il Parma che farei giocare io, ma il Parma che provo a indovinare, ecco. Sì, quindi è un ragionamento più del genere.
A Davidone ci scrive, l'ho già scritto diverse volte, Del Prato non va bene centrale, la sua vita è sulla fascia. Allora da questo punto di vista Marco Balestrazzi è d'accordo con Davidone, anche secondo te giocherà a destra Del Prato. Del Prato che non gioca centrale da addirittura dallo scorso 10 dicembre,
dal Palermo,
da quella partita pareggiata 3-3 col Palermo. Allora Marco, proviamo un pochino a leggere la partita di questa sera, perché Parma-Terni era partito molto bene, solito inizio a sprombattuto, tra l'altro il Parma è la squadra che segna di più in avvio, il Brescia è quella che subisce più, pur essendo la seconda miglior difesa del campionato, sì, proprio assieme ai crociati. Poi però, ne ha parlato anche Pecchieri in conferenza, quel ritorno della Ternana inizio ripresa da una parte ci stava, dall'altra però il Parma forse ha sofferto troppo per le occasioni create nel primo tempo, allora c'è la questione di non chiudere le partite. Stasera ti aspetti un andamento simile?
Ma ormai è il credo di questo Parma provare a indirizzare la partita subito, lo chiede in maniera molto esplicita Pecchia, per cui io provo a ragionare, se fossi, cosa dalla quale sono molto lontano perché non ne ho lontanamente le competenze, l'allenatore di un'altra squadra, io cercherei di stare molto attento all'inizio dei due tempi, soprattutto molto molto accorto, anche difendendo basso, e poi me la giocherei con cercando di avere sempre un uomo in più a centrocampo del Parma, cosa che dà fastidio un pochino alla squadra di Pecchia quando c'è densità. Chiederei tanta energia anche. Il Parma ha sofferto, le squadre, non dico che hanno picchiato, però che hanno insomma più decise nei contrasti, nelle seconde palle. Il Parma spesso l'ha vinta lì, nelle seconde palle, la partita. Quindi metterei tre uomini, come credo metta anche il Brescia, a centrocampo, a dar fastidio ai crociati, lottare su tutti i palloni, cercare di creare superiorità numerica, e direi addirittura inizio gara starei così accorto da rinunciare quasi a un attaccante, perché poi dopo proverei a giocarmela sulle palle inattive, sui cross che piovono in mezzo, sulle situazioni singole dove abbiamo visto che il Parma insomma concede qualcosina in più. Di conseguenza invece mi aspetto che Pecchia chieda ancora al Parma di partire forte, con tanto ritmo. Insomma, la prima mezz'ora che abbiamo visto a Terni è stata molto bella, è molto convincente, e spesso tramortisce l'avversario, perché poi puoi preparare la partita che vuoi, ma se Parma gioca come la prima mezz'ora a Terni c'è poco da fare per quasi tutte.
Eh sì, c'è poco da fare per quasi tutte. Allora, il Parma ha già eguagliato il numero di vittorie, 17 della passata stagione, vincendo stasera supererebbe la quota della scorsa stagione, 62-60. Questo, Marco, cosa significa? È una conferma del percorso di crescita di cui si parla ormai da mesi?
Sì, direi di sì. Per me il dato credo che cada poi la prossima settimana, un anno dalla partita di Como. Se uno guarda il rendimento del Parma in questo periodo, ha concesso in tutto tre sconfitte in campionato, una nei playoff a Cagliari, e insomma veramente, veramente straordinario. È un percorso, ecco, c'è da dire che effettivamente il Parma ci aveva dato veramente un assaggio di quello che sarebbe diventato nelle ultime otto dell'anno scorso, veramente, cioè io trovo una crescita che, se vogliamo, c'è stata ancora, però proprio c'è stato questo scatto che facciamo tutti fatica a spiegarci. Il Parma delle ultime 3-4 dell'anno scorso è una squadra molto simile, secondo me, a quella di quest'anno, quindi sicuramente c'è un percorso importante di crescita, perché poi nei singoli molti sono cresciuti ancora di più, e il filo conduttore è quello. Speriamo che riesca a essere coerente fino a fine stagione. L'impressione è veramente che quando il Parma fa il Parma, anche gli avversari a un certo punto si demoralizzino, no? Capiscono che giocano contro una squadra più forte.
Sì, concentrandoci invece sulla giornata odierna, la 29esima di Serie B, allora le partite Parma-Brescia questa sera alle 20.30, domani alle 16.15 Cremonese-Como, big match di giornata con Catanzaro-Reggiana, e poi domenica sempre alle 16.15 Venezia-Bari, solamente per dire le partite che possono interessare da vicino ai crociati. Cosa ti aspetti da questo weekend?
Allora, non so se aspettarmi una vittoria del Venezia, perché la sconfitta di Como, per come è arrivata, potrebbe tagliare un pochino le gambe, anche se è una squadra che abbiamo visto che è risorta anche dopo la sconfitta di Parma. Però Como, il Venezia ha giocato meglio, ha colpito due traverse, poteva vincere, invece è andato a perdere, e lì deve essere molto bravo Vanoli. Resta una bella squadra questa, sicuramente, alla quale toglierei qualche pedina, e gioca contro il Bari, che insomma Iachini il calcio lo conosce bene, sa anche come difendersi e come vincere rischiando pochissimo. Per il resto io tifo Cremonese, sì, non ho dubbi, a me me ne frega fino a un certo punto di arrivare primo, e se il Parma facesse il risultato stasera, domani ti farei Cremonese tutta la vita, perché vai a staccare il Como e il Como non ti prende più, questo è poco ma sicuro, quindi andrei a una gara eliminazione, insomma un ragionamento del genere.
Eh sì, e tra l'altro Davidone scrive comunque vinceranno Cremonese-Venezia, quindi occhio. Bravo Marco, alle Strazzi, il Venezia gioca molto bene, dopo il Parma la migliore. Diciamo che è una delle squadre che ci ha impressionato di più al Tardini. Poi ogni partita rivediamo questo orientamento, perché poi il Cosenza ti ha fatto un'ottima impressione. Ecco, come evitare un simile Ascoli e Cosenza, che sono due squadre che nel 2024 hanno creato non pochi grattacapi al Parma, anche non solo dal punto di vista tattico, perché il Parma sta facendo molto bene, è primo in classifica, ma in casa ultimamente non sempre ha convinto. Se andiamo a vedere nel 2024 due pareggi in rimonta con l'Ascoli e poi il pareggio col Cosenza dove si è rischiato di perdere, e poi le due vittorie in extra time, abbondantemente in extra time, con Venezia e Pisa. Come evitare il ripetersi di quelle partite in bilico fino all'ultimo?
Questo è difficile, Marco, perché se gli altri sono bravi e, come dicevo prima, lottano, ti pressano, ti chiudono gli spazi e non si sbilanciano, fai più fatica, ma fanno fatica tutte le grandi contro queste squadre in generale, anche nelle categorie superiori. Come evitare le sofferenze col Cosenza? È stando molto più attenti dietro, nel senso che il Parma col Cosenza dietro ha fatto una prestazione negativa nelle giocate singole, secondo me, perché hai preso gol da calcio d'angolo, perché gli hai scoperto il fianco e due volte le palle attraversano l'area e la prendono loro. Per fortuna Tutino all'ultimo minuto è inciampato sul pallone, sennò perdevi col Cosenza. Quindi, e poi non dico che più il gol fallito da Mann, per me proprio il margine di miglioramento della sfida col Cosenza il Parma ce l'ha nella fase difensiva, nelle giocate da palla inattiva, nelle palle alte dietro. Ecco, poi dopo capita di sbagliare un gol, però dietro insomma piaciuto meno. Il discorso con l'Ascoli insomma è più complesso, però anche lì una squadra che lottava, che picchiava, che faceva una partita maschia, e a volte con le partite sporche qua il Parma un pochino le soffre, perché insomma il Parma è una squadra che a volte un pochino si specchia, e quindi se la partita si complica da quel punto di vista lì, se gli altri anche vengono lasciati insomma entrare decisi, picchiare, qualche giallo mancante, un po' le va a soffrire quelle gare lì.
Usciamo per un attimo dal campo, perché questa mattina è uscito un articolo sulla Gazzetta dello Sport che parlava di un possibile interessamento del Parma per Matteo Tognozzi, direttore del Granada che piace anche all'Empoli. Tognozzi, che è stato capo scout della Juve e ha lavorato fianco a fianco con Fabio Pecchia nell'Under 23 bianconera. Ricordiamo che il contratto di Mauro Pedersoli è in scadenza a giugno, e che poi oltre a Tognozzi tutto Mercato Web ha rilanciato la voce di Federico Cherubini, che è in scadenza anche lui con la Juventus. Mi collego alla domanda che fa Romano proprio a Marco Balestrazzi: cominciano a circolare voci nuove di essere del Parma, Pedersoli alla fine della sua avventura, chiede a Balestrazzi. Detto che oggi l'attenzione del Parma è totalmente focalizzata sul campo e sulla partita col Brescia, però insomma vi dobbiamo rendere conto anche di queste voci che iniziano a girare. Tu come la vedi la questione poltrona di direttore sportivo?
Ma insomma poi il direttore sportivo, per come lo intendiamo noi, e Vaiens, quindi secondo me poi fondamentalmente è quello il ruolo apicale in quel lato della società. Il mercato non può prescindere dal suo sì e dal suo no, quindi diciamo così, mi sembra che si sia fatto un nome importante per il calcio, per il calcio di oggi, e quindi sarebbe un nome importante. Non mi sembra che ci sia un grande sprint per rinnovare Pedersoli. Credo anche che questo discorso impatti poco sul rendimento della squadra, perché fondamentalmente lo sanno già insomma come stanno le cose, i giocatori dentro lo sa già l'allenatore, non c'è bisogno che adesso è uscito un nome, come magari ne usciranno tanti altri nei prossimi giorni, anche se questo sembra abbastanza quotato, e quindi vedremo. Insomma, io non sono profili che conosco tantissimo, un nome italiano non mi dispiace comunque, perché anche in un eventuale salto in Serie A c'è bisogno di conoscere i giocatori italiani, perché vediamo che poi di bravini ce ne sono in giro. Insomma, guarda lo stesso Raimondo che abbiamo visto sabato scorso, quello lì è un gioiellino che è in casa a Bologna.
E allora, grazie Marco Balestrazzi, che ritroveremo questa sera in Radio Cronaca esclusiva qui su Radio Parma. Grazie Marco.
Vi aspetto, ciao Marco, ciao a tutti.
E allora, ringraziamo Simonetta Collini per la regia, voi radioascoltatori per averci seguito. Allora, Radio Cronaca in esclusiva della partita tra Parma e Brescia, questa sera in diretta a partire dalle 20.15 con la voce di Marco Balestrazzi che abbiamo avuto in collegamento. Poi, dalle 22.30, subito dopo il fischio finale, ci sarà su 12 TV Parma Calcio e Calcio, diretta live con tutti i commenti post gara in studio Alberto Dallatani insieme a Gianni Barone e le interviste in diretta dal Tardini. Noi invece ci ritroveremo lunedì poco dopo le 14 per un nuovo appuntamento con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.